fratelli. Il nostro testo questa mattina è lo stesso che è stato per due settimane, cioè dal 17° versetto del capitolo 2 di Prima Tessalonicesi fino al versetto 13, cioè fino alla conclusione del capitolo 3. Quindi leggiamo da Prima Tessalonicesi 2:17 fino alla fine del capitolo 3. Quanto a noi, fratelli, privati di voi per breve tempo, di persona ma non di cuore, abbiamo tanto più cercato con grande desiderio di vedere il vostro volto. Perciò più volte abbiamo voluto, almeno io, Paolo, venire da voi, ma Satana ce lo ha impedito. Qual è infatti la nostra speranza, o la nostra gioia, o la corona di cui siamo fieri? Non siete forse voi davanti al nostro Signore Gesù quando Egli verrà? Sì, certo, voi siete il nostro vanto e la nostra gioia. Perciò, non potendo più resistere, preferimmo restare da soli ad Atene e mandammo Timoteo, nostro fratello e servitore di Dio nella predicazione del Vangelo di Cristo, per confermarvi e confortarvi nella vostra fede, affinché nessuno fosse scosso in mezzo a quelle tribolazioni, queste tribolazioni. Infatti voi stessi sapete che a questo siamo destinati. Perché anche quando eravamo tra di voi vi preannunciavamo che avremmo dovuto soffrire, come poi è avvenuto, e voi lo sapete. Perciò anch'io, non potendo più resistere, mandai a informarmi della vostra fede, temendo che il tentatore vi avesse tentati e la nostra fatica fosse risultata vana. Ma ora Timoteo è ritornato e ci ha recato buone notizie della vostra fede e del vostro amore e ci ha detto che conservate sempre un buon ricordo di noi e desiderate vederci come anche noi desideriamo vedere voi. Per questa ragione, fratelli, siamo stati consolati a vostro riguardo, a motivo della vostra fede, pur fra tutte le nostre angustie e afflizioni, perché ora, se state saldi nel Signore, ci sentiamo rivivere. Come potremmo infatti esprimere a Dio la nostra gratitudine a vostro riguardo per la gioia che ci date davanti al nostro Dio mentre notte e giorno preghiamo intensamente di poter vedere il vostro volto e di colmare le lacune della vostra fede? Ora Dio stesso, nostro Padre, il nostro Signore Gesù ci appianino la via per venire da voi. E quanto a voi il Signore vi faccia crescere e abbondare in amore gli uni verso gli altri e verso tutti, come anche noi abbondiamo verso di voi, per rendere i vostri cuori saldi, irreprensibili, in santità, davanti a Dio nostro Padre, quando il nostro Signore Gesù verrà con tutti i suoi santi. Amen. Qualche giorno fa ho visto un video in cui una certa predicatrice, moglie di un famoso predicatore americano, affermava che le persone che vanno in chiesa non vanno in chiesa per Dio, ma vanno in chiesa per se stesse, per stare bene, per essere confortati, per avere gioia. In questo video a un certo punto spariva questa predicatrice e appariva un altro predicatore, l'autore dell'opuscolo di cui parleremo stasera, appunto Paul Washer, e diceva una sola parola: questa è una bestemmia. Ed è vero, il problema oggi, in molti casi, è che il cristianesimo sembra che sia tutto incentrato intorno al benessere, alla felicità, alla gioia delle persone. Io stesso nelle domeniche scorse ho parlato dello scopo, dei benefici della comunione cristiana, e ho detto che il ministero cristiano ha a che fare con la gioia dei credenti. E qui noi abbiamo visto quante volte Paolo parla della sua gioia, della gioia anche dei cristiani. Quindi la gioia è sicuramente un elemento importante nella vita cristiana. Ma qual è lo scopo della vita cristiana? Lo scopo della vita cristiana certamente è, prima di tutto, quello di glorificare Dio. La gioia ha una parte importante, la gioia è qualcosa che sostiene la nostra volontà, la nostra ubbidienza. Noi non facciamo nulla se non ci piace, e non ci piace nulla se quella cosa che facciamo non ci procura gioia. Quindi è necessario che noi proviamo la gioia nel fare il bene affinché facciamo il bene, ma la gioia non è fine a se stessa. La gioia è un mezzo, non è uno scopo a cui dobbiamo aspirare. Noi abbiamo bisogno di conoscere questa gioia che viene da Dio affinché la nostra vita possa essere vissuta glorificando Dio. Questo è lo scopo della vita cristiana. E come possiamo glorificare Dio? Ora, il modo in cui i cristiani glorificano Dio è chiaramente, seppure non esplicitamente, affermato nel passo in cui che vi ho appena letto. Qual era il fuoco centrale? Cioè, Paolo a cosa sta puntando nello scrivere queste parole? Certamente lui parla di sé e delle sue preoccupazioni, del desiderio che aveva di incontrare questi tessalonicesi, del beneficio della comunione cristiana, ma perché? Perché tutto questo? Perché questo ministero? Perché questo servizio? Perché questo desiderio di stare insieme? Beh, Paolo lo dice chiaramente, il suo desiderio era che queste persone rimanessero salde nella fede, continuassero ad essere abbondanti nell'amore, che queste persone vivessero una vita di santità e di santificazione, che crescessero, che abbondassero in amore gli uni verso gli altri, che giungessero ad essere saldi, irreprensibili, in santità dinanzi a Dio Padre, dinanzi al Signore Gesù Cristo che ritornerà. Quindi, in realtà, lo scopo anche della comunione cristiana, lo scopo del ministero cristiano, sebbene produce gioia e procura gioia al ministro, come abbiamo visto, e ai ministrati, se volete, cioè ai pastori, ai conduttori e ai condotti, però non è la gioia il fine ultimo, non è la nostra felicità, è la gloria di Dio. E com'è che Dio viene glorificato? Viene glorificato quando una chiesa persevera nella fede, cresce nell'amore, vive nella santità. Ora, questo cammino che ogni cristiano deve compiere nella santificazione, però, è insidiato da vari pericoli. Ed è per questa ragione che Dio ha provveduto delle risorse che costituiscono i mezzi per la nostra preservazione. Noi dobbiamo comprenderli, dobbiamo comprendere quali sono i pericoli ai quali siamo esposti e dobbiamo comprendere quali sono i mezzi o le risorse che sono a nostra disposizione per combattere questo buon combattimento della fede ed essere vincitori. E dobbiamo comprenderlo bene, perché il rischio è reale e noi, se non vogliamo finire male, dobbiamo ascoltare i consigli della parola di Dio. Allora, quali sono i pericoli ai quali siamo esposti? Ne avete visti in questo passo? Ce ne sono. E cercherò di farli vedere anche a voi. Questo è il mio scopo, gettare luce su quanto abbiamo letto, affinché, prima di tutto, possiate vedere i pericoli. Non è che lo faccio per fare una specie di guerra preventiva o terrorismo spirituale, affinché voi possiate pensare che vi voglio mettere paura, ma in realtà i pericoli ci sono. I pericoli sono reali. C'è un proverbio, capitolo 28 del libro dei Proverbi, la prima parte dice che l'empio fugge senza che nessuno lo perseguiti. Qualcuno ha mai avuto degli attacchi di panico? Sono delle strane sensazioni che sorgono nella mente di una persona, che spesso sono del tutto immotivate, sono dei momenti in cui si teme per la propria vita o che possa succedere qualche cosa, ma se chiedeste a quella persona che ha l'attacco di panico perché ha paura, che cosa lo fa stare male, la fa stare male, non ve lo saprebbe dire. Ha paura di qualcosa che è invisibile. Ora, il libro dei Proverbi dice che l'empio fugge senza che nessuno lo perseguiti, e quasi parla di una paura irrazionale che è dell'empio. Però se esiste una paura irrazionale, se è vero che ci sono persone che hanno paura del nulla, è altrettanto vero che esiste anche una presunzione o la presuntuosa sicurezza carnale, che è una falsa fiducia, una fiducia che allo stesso tempo è immotivata, come la paura immotivata di chi scappa senza che nessuno lo perseguiti. Esiste la fiducia immotivata di chi dovrebbe scappare ma non scappa. Se pensate alla Bibbia, quali episodi vi vengono in mente di questa sicurezza carnale? Per esempio, uno è molto chiaro quando il popolo di Israele ebbe una grande vittoria nei confronti della città di Gerico. Sappiamo tutti la storia delle mura di Gerico che cadono, e resi baldanzosi dal fatto che con delle trombe, con un urlo fatto insieme, quelle mura caddero, disse: se noi riusciamo a fare cadere le mura in questo modo, allora chi è che può resistere davanti alle nostre armi? E pensarono di essere i migliori soldati del mondo, e quando si trattava di dover conquistare una piccola cittadina, la cittadina di Ai, dissero a Giosuè: non ci mandare troppa gente, poche migliaia di persone, noi li facciamo fuori. Se ne tornarono, quella città di Ai diventò il loro ai ai ai, perché ne furono uccisi parecchi, e Giosuè stesso si avvilì, perché una sconfitta all'inizio della conquista sicuramente poteva essere la distruzione e poteva fermare il progresso del popolo di Israele nella terra promessa. Era una fiducia carnale, non si erano resi conto che la loro vittoria contro Gerico non erano state le loro trombe, non erano state le loro urla e non erano state nient'altro se non la potenza di Dio. E se Dio non era con loro, non potevano vincere. Vi ricordate la storia di Sansone? La stessa cosa. Sansone che scherza con il fuoco, che si abbandona tra le braccia di questa Dalila, E quando Dalila dice: dimmelo forza questo segreto della tua forza, per favore dimmelo, e lui comincia a dirgli alcune stupidaggini, e ogni volta vede che lei lo mette alla prova, i filistei sono addosso, e lui si libera e rompe le corde e tutto il resto, fino a quando comincia ad avvicinarsi. Se i miei capelli fossero intrecciati e intessuti, allora perderei la forza. Lo fa, i filistei sono addosso, e lui continua a avere la forza. Poi a un certo punto, e quello è uno dei versi più tragici della scrittura, i filistei ti sono addosso, Sansone, anche questa volta io mi alzerò e li sconfiggerò come avevo fatto prima. Ma, dice la parola del Signore, Sansone non sapeva che il Signore si era ritirato da lui. La forza di Sansone era Dio dalla sua parte, e Sansone aveva una fiducia carnale, si sentiva al sicuro quando al sicuro non era. Gli israeliti si sentivano forti quando forti non erano, perché senza il Signore nulla è come noi ci aspetteremo. In ogni modo, la storia di Giosuè la leggete al capitolo 7 di Giosuè, e la storia di Gedeone al capitolo 16 del libro dei Giudici, al versetto 20, in particolar modo il versetto che ho citato. Quindi paura e fiducia immotivata sono due condizioni ugualmente perniciose, alle quali dobbiamo fare grande attenzione, perché possiamo caderci. A quale dei pericoli siamo esposti? Non lo so, magari ci sono alcuni di noi che sono per natura più ansiosi e si sentono più esposti al pericolo della paura immotivata. Hanno paura di tutto e si dimenticano che il Signore ci ha fatto delle promesse: io non ti lascerò, io non ti abbandonerò, e che se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Ma io temo che molte volte, e probabilmente per noi di fede riformata, siamo più inclini al secondo atteggiamento, a quello che è più incline alla presunzione della sicurezza carnale, cioè la perdita della consapevolezza, almeno in certi momenti della nostra vita, dei pericoli ai quali siamo esposti. Fratelli, ci sono dei pericoli. Anche se noi apparteniamo al Signore, anche se il Signore ci ha fatto delle promesse, la parola del Signore è piena di esortazioni, di avvertimenti, di comandamenti, di esempi, che ci fanno comprendere che noi dobbiamo avere la consapevolezza del pericolo al quale costantemente siamo esposti. Vogliamo fare un rapido ripasso. Quali sono i pericoli ai quali siamo esposti? Questo passo ne ha un bel po', e io temo che non avrò il tempo di parlare delle risorse, ma per quello c'è sempre tempo per domenica prossima. Ma io probabilmente questa mattina, sebbene abbia intenzione di parlarvi anche delle risorse, probabilmente mi soffermerò sui pericoli soltanto. Primo pericolo: Satana, il tentatore. Al versetto 18 del capitolo 2 Paolo dice, o meglio, gli autori dicono: perciò più volte abbiamo voluto, almeno io, Paolo, venire da voi, ma Satana ce lo ha impedito. E più avanti, al capitolo 3, al versetto 5, dice: perciò anch'io, non potendo più resistere, mandai a informarmi della vostra fede, temendo che il tentatore vi avesse tentati e la nostra fatica fosse risultata vana. Ieri il fratello Ivan Caradonna mi ha mandato un link dove, in un certo convegno, si è parlato della storia dei Valdesi, e chi era presente lì ha fatto il conto delle volte in cui certe parole venivano menzionate. A sua meraviglia, il nome di Dio in tutto quel convegno non è mai stato menzionato. Io credo che questo pericolo da noi non c'è, però c'è il pericolo di non menzionare mai il nome di Satana. Satana in genere viene, si cerca di dimenticare che è un essere che esiste. A volte in certi libri, per esempio, Satana è scritto con la lettera minuscola, anche se è un nome proprio e dovrebbe essere per le regole dell'italiano, cercando di minimizzare o di disprezzarlo. Ma qui Paolo parla di Satana. L'avversario o Satanas, l'avversario lo chiama in due modi diversi, l'avversario, e lo chiama il tentatore, cioè colui che mette alla prova. E se crediamo a quello che la scrittura dice, se crediamo alla sola scrittura ma anche alla tota scrittura, dobbiamo pensare che Satana è un essere reale, personale, un vero nemico, che ha anche un vero potere, ha una certa capacità di compiere delle cose che sono estremamente spiacevoli per noi. Satana ha il potere di far morire delle persone, ha il potere di colpire con delle malattie, pensate alla storia di Giobbe, no? Chi ha fatto morire i figli di Giobbe? Chi ha colpito con la malattia Giobbe? Egli può privarci di ciò che è nostro, può procurarci delle perdite economiche, come fece con Giobbe. Egli può insinuare dei pensieri e delle idee che sono sbagliate. L'Apostolo Paolo dice, lo Spirito dice espressamente che nei tempi futuri alcuni apostateranno dalla fede dando retta a spiriti seduttori e a dottrine di demoni. Quindi all'origine dell'errore dottrinale ci sono demoni, esseri malvagi, Satana. Può ostacolare e rallentare i nostri piani. L'abbiamo letto, volevamo venire da voi, dice Paolo, ma Satana ce lo ha impedito. Può anche disturbare la nostra quiete. Pensate alla storia di Saul, il re Saul. È come uno spirito mandato, uno spirito maligno, dice la scrittura, uno spirito malvagio mandato da Dio, turbava la mente del re Saul. E poi sapete la storia di Davide che suonava l'arpa, no? Per calmarlo. Quindi Satana può turbare la mente e sicuramente è questo che è la sua specializzazione, è un accusatore. In Zaccaria 3 al capitolo 1 c'è scritto che al versetto 1 dice che Satana accusava il sommo sacerdote Giosuè perché aveva un abito pieno di sporcizia, sicuramente lo accusava dei suoi peccati. E in Apocalisse 12:10 è scritto che Satana, l'accusatore dei fratelli, è caduto giù, colui che li accusava giorno e notte davanti a Dio. Quindi può accusare e può accusarci anche nella nostra coscienza, può suggerire o stimolare a commettere dei peccati, e per questo qui viene chiamato il tentatore, e cercare di sedurci, di ingannarci, facendoci vedere qualcosa come buono quando buono non è. Paolo lo dice: io temo che voi siate sviati riguardo alla semplicità, alla purezza, rispetto a Cristo, che Satana, che si traveste da angelo di luce, vi inganni. Insomma, noi vediamo nella Bibbia che Satana ha un grande e malvagio potere, lo fece con Adamo ed Eva, con Davide, con Giobbe, con Cristo. Ci provò anche con Cristo a farlo cadere, a prenderlo in giro, a portarlo a fare i suoi, a seguire la sua volontà. Lo fece con Pietro, lo fece con Anania e Saffira e in quel caso prevalse, con tanti altri. Può farlo anche con noi. E questa cosa è necessario che noi prendiamo consapevolezza, perché Gesù ci ha insegnato a pregare: Padre nostro che sei nei cieli, liberaci dal maligno e non ci esporre alla tentazione. E se Gesù ci ha insegnato a pregare quotidianamente perché siamo liberati dal maligno, vuol dire che c'è il pericolo che il maligno quotidianamente si avvicini a noi. Padre nostro che sei nei cieli, dacci oggi il nostro pane quotidiano. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E così come Gesù dice dacci oggi il nostro pane per oggi e non dacci oggi una tonnellata di pane che noi congeliamo e poi ce lo mangiamo ogni giorno per una decina d'anni, dacci oggi la forza per resistere alle tentazioni del maligno. Gesù ci insegna a pregare, ci insegna che Lui agisce in modo segreto. Pietro non sapeva nulla di quello che stava succedendo, ma a un certo punto Gesù gli disse: Simone, sappi una cosa, Satana ha chiesto di vagliarti come si vaglia il grano, ma io ho pregato per te. E chissà quante volte il diavolo cerca di farci cadere e Cristo continua a pregare per noi. Satana è un vero nemico, ce ne rendiamo conto di questo. Ci sono altri pericoli però, non solo lui, ci sono anche le tribolazioni che procurano sofferenza, le tribolazioni che procurano sofferenza. Qui al versetto 3 e al versetto 4, affinché nessuno fosse scosso in mezzo a queste tribolazioni, e poi vi preannunciavamo che avremmo dovuto soffrire, noi, anche voi avreste dovuto soffrire. Quindi qua ci sono due parole che apparentemente sono diverse, ma derivano tutte e due nella stessa radice, significa premere. Pressioni, cose che ci tengono sotto pressione, cose che ci stritolano, che ci schiacciano. Thlipsis thlibo è il verbo. E si può riferire questa parola alle persecuzioni cruente, ma si può riferire anche a qualunque forma di disagio in cui il mondo cerca di tenerci. L'azione di chi ci vuole comprimere nella sua forma, nella forma più popolare del momento. Le pressioni che vengono dall'esterno, voi ragazzi in particolar modo le subite, perché se vi comprate un paio di scarpe o un paio di jeans o delle magliette che non sono quelle che hanno tutti quanti, i vostri compagni vi cominciano a guardare strani e voi volete essere come loro, giusto? E così anche nelle vostre convinzioni, quando voi per la vostra coscienza o perché avete imparato dalla parola di Dio che certe cose non si dicono, che certe cose non si fanno, perché siete stati istruiti nei 10 comandamenti, allora avete qualche tentennamento a unirvi al comportamento dei vostri amici, la gente comincia a guardarvi in un certo modo, ad emarginarvi, e sentite la pressione. Queste sono le tribolazioni, le pressioni del mondo. A volte possono essere fatte da insegnanti, magari siamo a scuola, no? Siete a scuola e ci sono degli insegnanti particolarmente brillanti, bravi, che però non hanno assolutamente alcuna fede o alcuna morale. Io ricordo quanto mi influenzò un insegnante che era brillante, in gambissima, era un insegnante di lettere. Durante le scuole medie, questa donna era una convinta comunista, e come certe cose a quell'epoca a me apparvero in un certo modo bellissime, perché le vedevo attraverso gli occhi della mia insegnante che stimavo. O magari i vostri colleghi di lavoro, qualcuno di voi si può trovare in un posto lavorativo dove c'è un certo sistema e comprendete che quel sistema non è proprio giusto, non è proprio legale, non è proprio secondo la legge, non è secondo soprattutto quello che Dio vorrebbe, e vi conformate perché chi sono io, un piccolo ingranaggio, una piccola rotella, se mi metto di traverso mi stritolano. Queste sono le tribolazioni, queste sono le thlipsis, queste sono le pressioni del mondo che procurano sofferenza, perché quando ci si mette di traverso siamo stritolati, siamo schiacciati. E questa era la preoccupazione di Paolo. Paolo diceva: se ci sono queste tribolazioni, queste persecuzioni, io ho paura che voi cediate a queste pressioni. Le pressioni sono un grande pericolo e richiedono una grande consapevolezza, forza di carattere, convinzione, determinazione, coraggio, amore per la verità, pazienza, disponibilità alla perdita. Se siamo determinati a non cedere alle pressioni, dobbiamo essere determinati e pronti a combattere. Questo è il punto. E per questa ragione molti soccombono. Sorge nel mio cuore un pensiero, un sentimento, lo seguo. So che non è esattamente la cosa giusta da fare, so che c'è pericolo, so che la strada dove mi porterà questa direzione potrebbe essere pericolosa, però cercherò di non cadere. Attenzione, attenzione. Il modo in cui noi reagiamo alle pressioni è indicativo della nostra spiritualità. Possiamo essere duri e scheggiarci o spezzarci, o possiamo essere morbidi, capaci di sopportare qualunque pressione, ma irremovibili. Oggi Marta non c'è, però c'è Irene, ci sono anche ragazzi un po' della sua età, e se io dico che cos'è uno squishy, loro ce lo sanno dire che cos'è, giusto? Voi lo sapete che cos'è uno squishy? Non lo sapete? Ve lo dico io allora, per evitare di chiamare... È una in genere una pallottola o qualcosa che può assumere qualunque forma, fatta di una materia plastica che però è molto soffice, molto spugnosa, credo che sia una specie di lattice, che non so per quale ragione sta facendo impazzire questi ragazzi. Tutti vogliono gli squishy perché dicono che è un antistress, non so a quale stress siano sottoposti, ma comunque sia, è una cosa che stringono, e poi quando la lasci, ma puoi stringere quanto vuoi, però poi quando la lasci ritorna esattamente come prima. La puoi spremere, la puoi schiacciare, però poi ritorna esattamente come prima. Allora, in un certo senso noi dobbiamo essere così, degli squisci. C'è qualcuno che ci spreme? Sì, lasciamo sottoporre a questa pressione, e questa pressione avrà un effetto su di noi, ci schiaccerà, ma confidando in Dio ritorneremo esattamente nella forma che Dio ci ha dato. Romani 12 dice proprio così, che noi non dobbiamo conformarci a questo secolo, non dobbiamo assumere la forma di questo secolo, ma dobbiamo essere trasformati secondo quello che opera lo Spirito. Quindi queste pressioni sono dei veri nemici che possono lasciare il segno nella nostra vita e possono farci diventare quello che noi non dobbiamo essere e non siamo. Questo è un altro dei nostri nemici. C'è un altro nemico, l'ignoranza e la presunzione. Perché in genere ignoranza e presunzione vanno a braccetto. Sono sorelle gemelle. Ignoranza e presunzione. Perché più si è ignoranti, più si è presuntuosi, spesse volte. E qual è? Noi lo vediamo qui, Paolo glielo dice. Io ho il desiderio di essere tra voi perché? Per colmare le lacune della vostra fede. Qual è qui il dato? Che la vostra fede è lacunosa, che siete ignoranti di tante cose, che non le sapete. Non è colpa vostra, certo, ma avete bisogno di istruzione. C'erano delle lacune nella fede dei Tessalonicesi e dovevano riconoscerlo, dovevano ammetterlo ed assumere la corretta attitudine che sarebbe stato necessario. Diversamente, la presunzione di sapere tutto, di essere sufficientemente istruiti, di non avere bisogno di una guida, li avrebbe distrutti. Chi ha, sapete qual è la condizione peggiore di chi non sa nulla? La condizione peggiore di chi non sa nulla è di chi sa alcune cose, di chi pensa di avere capito, ma non ha capito veramente. Lo dico sempre quando spiego un argomento di matematica, no? A scuola, dico: adesso c'è una prima fase in cui quello che vi sto spiegando voi non lo sapevate, adesso c'è una seconda fase in cui pensate di aver capito, ma c'è una terza fase in cui avete veramente capito, quando siete in grado di fare tutti quanti gli esercizi. E il pericolo anche nel campo spirituale di avere una conoscenza parziale, di sapere quelle quattro cose che diventano però la regola, la legge, la misura di tutto. La conoscenza parziale spesso diventa presunzione, soprattutto se rifiuta di allargare il proprio orizzonte e fa cadere nel settarismo. Io, quando il Signore mi ha salvato e sono entrato nel ministero, mi trovavo in una denominazione che diceva: noi abbiamo tutto l'Evangelo e non abbiamo nient'altro da imparare. Questo è il punto. Questo era, non lo dicevano, però in realtà era questo quello il senso. E quando a un certo punto nella mia vita ho scoperto che insomma c'erano tante cose che in quella denominazione non mi avevano detto, e le ho fatto sapere, e mi hanno detto: no, questo non c'entra. No, ma che c'entra? Noi abbiamo tutto. Fratelli, io credo che noi non abbiamo tutto, e seppure avessimo conosciuto tutto, e sto parlando di noi adesso, e non lasciamo stare quella denominazione, se sto parlando di noi, se anche avessimo tutta la conoscenza, ma la mettiamo in pratica? Il problema dei Tessalonicesi, che avevano delle lacune nella loro fede, è il nostro problema. Quante cose noi non sappiamo e quante cose noi sappiamo ma non mettiamo in pratica e quante cose ancora dobbiamo imparare. E vedete, la presunzione, vi dicevo, spesso va a braccetto con l'ignoranza, e la conoscenza parziale diventa presunzione soprattutto se rifiuta di allargare il proprio orizzonte, fa cadere nel settarismo. I Tessalonicesi erano in questa situazione di precarietà e Paolo glielo fa sapere. Loro lo dovevano sapere, la vostra fede è lacunosa, non basta che avete compreso certe cose intorno a come si viene salvati, alla fede, ma dobbiamo andare avanti, è necessario, voi avete bisogno di noi, dobbiamo continuare a crescere. E qui io domando a voi, come ti consideri in quanto a conoscenza? A chi ti paragoni? Come consideri gli altri? Fratelli, se io c'è una cosa che vorrei che voi non foste colpiti, se c'è un peccato di cui non vorrei che non foste colpiti, è proprio quello della presunzione, che come l'abbiamo capita noi la Bibbia, non l'ha capita nessuno. Che noi siamo i migliori, che noi siamo i più bravi, che noi siamo in questa strada come dei pellegrini che devono andare avanti. Dobbiamo comprendere di più chi è Dio e dobbiamo amare di più Dio e dobbiamo lasciarci di più trasformare da Dio. C'è questa umiltà nel vostro cuore? Oppure c'è la tendenza a sentirsi superiore e migliore agli altri, odiosa? Perché chi è veramente migliore? Non si comporta come tale. Vi ricordate cosa ha fatto Gesù? Nella notte in cui fu tradito, cosa fece? Prese un asciugatoio, prese una bacinella e disse: voi mi chiamate Signore e Maestro e io lo sono, e io vi ho lavato i piedi e vi ho dato un esempio affinché quello che ho fatto io lo facciate anche voi. I migliori non sono i più altezzosi, non sono i più superbi, sono i più umili, sono le persone che si abbassano. C'è un altro pericolo, e questo è anche questo chiaro, ed è l'ultimo, e poi concludo con alcune considerazioni e applicazioni, è il peccato residuo, cioè la nostra corruzione. Al versetto 13 Paolo dice: per rendere i vostri cuori saldi, irreprensibili in santità davanti a Dio. Per rendere i vostri cuori saldi, per rendere i vostri cuori irreprensibili, per rendere i vostri cuori santi. Che vuol dire? Vuol dire che ancora non lo erano perfettamente, che avevano bisogno di progredire. Infatti nel capitolo 4 all'inizio parlerà dell'importanza della santificazione e in quali campi in modo particolare essa si deve manifestare o come ci deve trasformare. Il peccato residuo parla di questa, c'è questa preghiera per la santificazione, perché questo era un vero e urgente bisogno per i Tessalonicesi. Agostino pregava così: a me, me salva, Domine, che significa: Signore, salvami da me stesso. E probabilmente noi dovremmo pregare: Signore, salvami dalle cattive persone e soprattutto salvami dall'uomo cattivo che sono, dalla donna cattiva che sono. Allora, io ho concluso, lasciate che faccia qualche applicazione. Questi sono veri pericoli: il pericolo dell'azione di Satana, il pericolo della potenza delle afflizioni, delle prove, delle pressioni del mondo, il pericolo dell'ignoranza, il pericolo della corruzione. E la preoccupazione di Paolo, Silvano e Timoteo era una vera preoccupazione. Noi questi li consideriamo pericoli? Come facciamo a saperlo? Molte volte c'è una concezione del mondo che è meccanicistica, adesso vi spiego che cosa voglio dire, che è proprio da fuggire. Che cos'è una concezione del mondo meccanicistica? Per esempio, quelli che pensano che in questo mondo esistono soltanto le forze naturali, no? Cos'è questo mondo? Quello che tu puoi vedere, quello che puoi misurare, quello che puoi osservare, le leggi della natura, le leggi di gravità, le leggi dell'elettricità, eccetera. E quindi le cose che accadono, accadono semplicemente perché devono accadere. In virtù delle forze della natura non c'è nessuna forza esterna che possa in qualunque modo influenzare le cose di questo mondo. C'è un certo determinismo che è appunto dovuto alle forze chimiche, elettriche, gravitazionali che sono presenti nel nostro mondo. E le cose vanno dove devono andare perché così è. Una concezione meccanicistica che però alla quale noi siamo, e questo ovviamente che vi ho appena espresso è la posizione atea, no? Di chi esclude Dio. Ma c'è una posizione meccanicistica che noi, nella quale noi come credenti possiamo cadere, ed è stata chiamata deismo o anche fatalismo, sono due cose diverse ma molto simili, è che sì, in questo mondo Dio ha avuto un ruolo, come quello di aver costruito una specie di orologio che però adesso funziona per conto proprio, senza il suo intervento. Tutte le cose capitano perché devono capitare e non può accadere altrimenti perché c'è un certo ordine che è stato stabilito anche se Dio non interviene. Nessuna di queste due è la concezione cristiana del mondo. Noi crediamo in un Dio che dopo aver creato continua a sostenere il mondo con la sua provvidenza, continua ad essere attivo nel mondo e crediamo anche nel concorso delle cause seconde, cioè nell'azione libera di uomini e di spiriti. E dobbiamo fare attenzione a esaminare i nostri pensieri, perché se noi non pensiamo che davvero c'è l'azione di Satana, che c'è il pericolo dell'ignoranza, che c'è il pericolo delle prove, che c'è il pericolo del nostro peccato residuo che può compromettere il nostro cammino cristiano, probabilmente siamo caduti preda di questa mentalità meccanicistica o fatalistica. Dobbiamo esaminare le nostre emozioni. Abbiamo un senso di sana apprensione che ha lo scopo di tenerci allerta, che ci fa usare i mezzi che sono a nostra disposizione, oppure ci culliamo in una fiducia carnale, un po' come Sansone: la mia forza è nei miei muscoli. La tua forza non è nei tuoi muscoli, non è in te. Dobbiamo esaminare le nostre parole e dobbiamo fare attenzione alle reazioni improprie. Lasciate che vi ponga una domanda e con questa domanda vi lascio. Voi vi sareste espressi come l'Apostolo Paolo? Avreste detto davanti a delle difficoltà: Satana ce lo ha impedito? Rispondete nella vostra mente, Forse noi preferiamo usare altre espressioni, però Paolo e compagni non hanno paura di essere giudicati superstiziosi o carismatici pentecostali, no? Satana qua e Satana là, perché menzionano appunto il diavolo. Certo, sono equilibrati, e questa è una cosa importante, perché Paolo è vero che parla di Satana e parla del tentatore, ma parla anche dell'ignoranza, parla anche delle prove, parla anche del peccato che è dentro di noi, in un certo senso non è che attribuisce tutto al diavolo, però non lo toglie dal quadro. Nel quadro dei nostri pericoli c'è anche lui. C.S. Lewis, l'autore delle Cronache di Narnia, ha scritto molti libri, ma uno in particolar modo che è delizioso, non so se l'ho citato altre volte, si intitola Le lettere di Berlicche. Lewis è stato uno scrittore particolare, a lui piaceva mettere le cose al contrario. Sapete che John Bunyan ha scritto The Pilgrim's Progress, che significa il progresso del pellegrino, lui ne ha scritto un altro libro chiamandolo Il regresso del pellegrino. E nelle lettere di Berlicche sono una corrispondenza che, invece che tra uomini o tra Dio e un uomo, sono due diavoli che si parlano l'un l'altro, un diavolo più esperto con un diavolo più giovane, e il diavolo più esperto cerca di istruirlo nell'arte della tentazione. È una lettura veramente istruttiva e deliziosa, dilettevole. A un certo punto, però, prima di tutto questo, lui dice questo, ascoltate, queste sono le parole di Lewis: vi sono due errori ugualmente opposti nei quali la nostra razza può cadere nei riguardi dei diavoli. Uno è quello di non credere alla loro esistenza, l'altro di credervi e di sentire per essi un interesse eccessivo e non sano. I diavoli sono contenti d'ambedue gli errori e salutano con la stessa gioia il materialista e il mago. Cosa posso dire a conclusione di questa predicazione? Che noi in Cristo siamo al sicuro, va bene? Perché Dio ha detto: io non ti lascio e non ti abbandono. Ma il modo in cui noi siamo al sicuro non è senza la consapevolezza dei pericoli nei quali ci troviamo, e senza la cura dell'uso e dell'impiego dei mezzi che Dio ha messo a nostra disposizione. E se noi ci dimentichiamo che esiste un diavolo, che esiste Satana, che è il tentatore, se noi ci dimentichiamo la potenza delle prove, e come tante persone davanti alle prove sono cadute, sono andate a finire male, hanno abbandonato la fede, pensando che in fondo che ci fa questo e che ci fa quest'altro, e lasciandosi spingere dalle pressioni sempre più che li hanno spinte verso una via di peccato e di trasgressione dei comandamenti di Dio. Se noi ci dimentichiamo della presenza del peccato dentro di noi, che è una vera forza e contro il quale dobbiamo combattere ogni giorno, se noi ci dimentichiamo che l'ignoranza della verità deve essere combattuta mediante uno studio diligente della parola di Dio, l'ascolto di sane predicazioni l'impegno a ottenere una comprensione migliore del sistema della verità, e se noi non siamo coscienziosi e scrupolosi nella nostra obbedienza, fratelli, noi cadremo, e cadendo ci faremo male. E da più in alto si cade, più male ci si fa. Questa mattina avrei voluto darvi il messaggio completo, così sembra piuttosto monco e piuttosto deprimente, lo so, me ne rendo conto, ma torniamo a casa con la consapevolezza della presenza di questi pericoli. perché c'è un altro proverbio, quello che ho citato all'inizio è l'empio fugge senza che nessuno lo perseguiti, ma c'è un altro proverbio che dice che l'uomo prudente vede venire il male e va a nascondersi. Il male c'è, il male è dentro di noi, il male è fuori di noi, il male sono le persecuzioni e le pressioni del mondo, il male è la nostra ignoranza. Dove ci nasconderemo? Nel libro dei Proverbi c'è scritto dei conigli, che sono i più deboli degli animali, però hanno delle tane. E quando un coniglio si infila nella sua tana, nessuno lo può prendere. E se non ti senti un leone, e ti assicuro non lo sei, ma un coniglio, rifugiati in Cristo, nella sua parola, nella cameretta della preghiera, nella diligente osservazione del tuo cuore, nell'ubbidienza, e lì sarai al sicuro. Domenica prossima sulle risorse, ma Dio ci aiuti comunque a stare uniti a Cristo. Chiniamo il capo. Padre Celeste, Dio Onnipotente, veramente sentiamo la nostra precarietà e riconosciamo i pericoli ai quali siamo esposti e ti chiediamo perdono, Signore, se troppe volte ci siamo comportati proprio come Sansone, da stolti, senza curarci dell'importanza, della necessità, della vigilanza, dell'esortazione di Gesù: vegliate e pregate affinché non cadiate in tentazione. Abbiamo